In questo momento le reliquie dei genitori di Santa Teresina del Bambin Gesù, che sono beati, vengono portati in San Pietro, dove rimarranno fino a domani sera. Domani sera poi verranno portati nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove resteranno per 15 giorni, quando si concluderà la prima tappa del Sinodo sulla famiglia. Dei suoi genitori, Santa Teresina del Bambin Gesù diceva: «I miei genitori erano più adatti per il cielo che per la terra». Che bella definizione. Il mio saluto questa sera, francescano, lo prendo proprio dal primo saluto di Francesco. Francesco, dopo essere fuggito da Assisi, dopo essersi recato a Gubbio, e anche al Gubbio, siccome veniva schernito, allora fuggirà a Poggio Bustone. Arrivato a Poggio Bustone, la gente lo accolse con tanta cordialità, e allora egli li salutò con questo bel saluto: buonasera, buona gente. Che bello il saluto che voglio rivolgervi: buonasera, buona gente. Sembra un po' di sentire il saluto del nostro Papa, e quando ci dice buon pranzo, così. E siamo qui proprio a celebrare la festa del Serafico Padre, e sono stato nella biblioteca del convento e ho visto una parete intera di libri su San Francesco e sono rimasto sgomento. E per fortuna che mi sono ricordato di una parola di San Paolo che egli scrisse in una lettera, e dove, riferendosi a una delle prime comunità cristiane, si esprime così: fratelli miei, tra di voi circola una lettera. Una lettera che non è stata scritta da me, una lettera che non è stata scritta da nessun uomo, è stata scritta dal dito della mano di Dio. E poi San Paolo continuerà: questa lettera misteriosa siete voi, questa lettera che tutti possono leggere, anche gli illetterati. Che bello, ognuno di noi è proprio una pagina evangelica. E se guardiamo un po' la nostra vita, abbiamo di che spaventarci, e quante abrasioni, quante cancellature, quante stropicciature. Davanti a noi però ci sono delle lettere bellissime. Siamo nel mese dedicato al Rosario, questa lettera bellissima che è Maria, addirittura Immacolata. Poi ci sono altre lettere, una di queste paginette bellissime è proprio San Francesco d'Assisi, una pagina di Vangelo. E allora ci ritroviamo, una pagina di Vangelo. Ci avviciniamo a San Francesco per due motivi. Il primo è questo, che vogliamo chiedere la sua intercessione, anche se è piccolo e umile, sappiamo che è potente e può intercedere per noi. Come i nostri vecchi hanno confidato nella sua intercessione, così anche noi non vogliamo essere così presuntuosi di pensare di farcela da soli. Abbiamo bisogno proprio del suo aiuto e della sua intercessione, non solamente noi frati. Il secondo motivo per cui ci avviciniamo è anche per poter copiare alcune righe, per poter far scaturire alcuni raggi che possono rischiarare anche il nostro cammino. Questo cammino è che vogliamo fare proprio in compagnia anche di San Francesco d'Assisi. Cos'è che emerge nella vita di San Francesco d'Assisi? Lo dice lui, nessuno mi diceva quello che io dovessi fare, il Signore stesso me l'ha rivelato, che io dovessi vivere secondo il Santo Vangelo. Ecco, Francesco è un uomo evangelico, E quando deciderà un pochino per la sua vita, andrà dal prete di San Damiano e gli dirà: aprimi il Vangelo per tre volte, perché devo capire quello che io devo fare. Così pure quando, e lo seguirà il primo compagno che è Bernardo da Quintavalle: Francesco, io voglio seguire la tua strada. non so qual è la mia, come faccio a insegnarla a te? Andiamo dal prete, facciamoci aprire il Vangelo, quello che uscirà sarà la nostra strada. E così infatti sarà. E che bello, vedete, anche il nostro Papa Francesco non si stanca di ripeterci. Tenete in grande considerazione il Vangelo. Portate un piccolo Vangelietto in tasca. Ogni tanto poi lo estraete e ne leggete qualche riga. Vi servirà, vi servirà. Siamo proprio in sintonia con San Francesco. Se è vero che Francesco ama il Vangelo, si ispira al Vangelo, non era un fanatico del Vangelo. Pensate che quando a Monte Casale lo raggiunge una povera donna la quale si era trovata senza mezzi di sussistenza perché i suoi due figli si erano fatti frati, e allora lei veniva a bussare alla porta del convento per ricevere l'elemosina e così potersi nutrire. Il portinaio va a dire a Francesco: Francesco, non abbiamo nulla da dare alla mamma di quei due frati, abbiamo solamente il Vangelo in chiesa, poi non abbiamo più nulla. Francesco, senza esitare, dirà: vai a prendere il Vangelo e consegnala alla nostra mamma, lei deve andare a venderlo e con quello che ricaverà potrà tirare avanti. Il Signore sarà più contento che noi osserviamo il Vangelo anziché leggere semplicemente il Vangelo. Francesco aveva compreso poi che c'era una parola scritta che è il Vangelo, e poi c'era un altro Vangelo che splende davanti agli occhi di tutti, il Vangelo vivente che è Cristo. E allora sarà l'innamorato di Cristo e di Cristo crocifisso. Quello gli rivela l'amore di Dio per lui e per l'uomo, per l'umanità. Il crocifisso che gli parla a San Damiano: Francesco, vai e ripara la mia chiesa, vedi che va in rovina. È il crocifisso davanti al quale egli meditava durante le sue quaresime, anche quella del 1224 là sull'Averno, e diceva: Signore, fammi sperimentare una briciola del tuo amore. E allora comparirà quell'angelo che gli imprimerà i segni del suo Redentore, le piaghe del crocifisso, ed egli diventerà un alter Christus, un alter Christus. Vedendo Francesco, la gente aveva l'impressione di vedere il suo Signore, questo amore che non è amato. È proprio a partire dalla contemplazione del crocifisso che San Francesco farà le sue scelte. Se noi ci domandiamo come mai Francesco, che era ricco, e poi Chiara, che era ricca ed era nobile ed era bella a 18 anni, come mai han deciso a un certo punto della loro vita di farsi poveri? Non l'hanno fatto per contestare i genitori, che probabilmente erano avari. Non l'hanno fatto per contestare la società, non l'hanno fatto per contestare la Chiesa, l'hanno fatto per un altro motivo. È perché loro guardavano il loro Signore, guarda un po', il nostro Signore, il creatore dell'universo, colui che possiede tutto, per mio amore si è fatto povero a Betlemme, si è fatto nudo ed è morto là sulla croce. Voglio imitarlo, il desiderio di imitare il Signore. La vita di Francesco è proprio tutta lì, il desiderio di imitare, di immedesimarsi proprio nel suo Signore, di immedesimarsi. E questo Signore, Francesco lo sapeva, che l'avrebbe incontrato dove? All'interno della Chiesa. E la Chiesa è fatta di persone concrete, è fatta in modo speciale di ministri. Che belle le parole allora che scriverà ai sacerdoti: ricordatevi della vostra dignità, fratelli miei sacerdoti, e siate santi, perché lui è santo, e come il Signore ha scelto voi tra tutti gli uomini, così voi amate, riverite e pregate lui solo. Grande miseria sarebbe, e miserevole male, se avendo voi lui così presente vi preoccupaste di qualsiasi altra cosa. Nel sacerdote vedeva il suo Signore che veniva a lui nei sacramenti. Questo poverello, quest'uomo evangelico che però aveva anche una grande compassione, perché sapeva che anche i sacerdoti potevano essere fragili. Ed è bello, e quanto scrive, se dovesse comparirmi davanti il sacerdote più poverello di questo mondo, e nello stesso tempo dovesse comparirmi l'arcangelo Michele, lui era così devoto, io saluterei l'arcangelo Michele, ma voglio baciare le mani e i piedi del sacerdote, non voglio considerare se lui è un peccatore, se è fatto di peccati o no. Io considero in lui quello che egli mi dà, solo lui mi dà lo spirito e la vita, solo lui mi consacra il corpo di Cristo, solo lui mi dà il perdono di Dio. Io guardo i doni che il sacerdote mi dà. Quest'uomo evangelico, questo contemplatore di Cristo, questo amante della Chiesa, la sposa di Cristo, il corpo di Cristo, questo innamorato dei propri fratelli, perché Francesco era convinto che il Signore gli aveva dato tanti fratelli proprio da amare, erano tutti gli uomini, qualcuno più vicino, i suoi confratelli, ma poi anche tutti gli uomini, sentiva che erano stati affidati a lui. Allora egli invita anche ad avere un atteggiamento non solo di compassione, ma anche di valorizzazione dei propri fratelli. È molto bello vedere la risposta che Francesco dà quando vanno a domandargli: Francesco, hai qui tanti frati intorno a te, tutte sante persone, qual è il vero frate minore? Qual è quel frate che più di ogni altro incarna il tuo ideale, diccelo. E allora Francesco, senza lasciarsi sorprendere, dice: vuoi sapere chi è? E chi ha la pazienza di Fra Pacifico, e chi ha la semplicità di Fra Ginepro, e chi è intelligente come frate Masseo, e chi è predicatore come frate Umile. E così ha fatto passare di ogni frate una singola virtù, come per dire: vedi, i miei frati, se li prendi uno a uno, non hanno significato, ma se li vedi tutti insieme, sono un grande dono. Provate a pensare se fosse così un pochino anche nelle nostre comunità parrocchiali, dove uno non riassume tutto, però tutti insieme facciamo veramente una meraviglia, possiamo fare tante cose. Chi è la persona migliore di questa comunità parrocchiale? Chi è dotto come quel catechista? Chi è disponibile come quella mamma? Chi sa pregare come quella vedova? Chi sa essere paziente come quella ragazza? E così via. Di ognuno la sua caratteristica. Mi piace pensare poi a Francesco, come Francesco non disperasse mai di nessuno, ha mai sbattuto la porta in faccia a nessuno. Vi ricordate il bellissimo episodio della perfetta Letizia? Francesco e frate Leone stanno venendo da Perugia verso Assisi, in pieno inverno, piove, nevischia, sono inzuppati d'acqua, i ghiaccioli si sono formati in fondo alla tonaca, camminano pregando. A un certo punto Francesco interviene più volte e dice: frate Leone, pecorella di Dio, se adesso venissero a dirci, guarda, si sono fatti frati tutti gli imperatori d'Europa, non è vera Letizia. Proseguono il viaggio, poi dice: frate Leone, pecorella di Dio, se dovessero venirci a dire, i tuoi frati sono così bravi a predicare che hanno convertito tutti gli infedeli, non è vera Letizia. Frate Leone, se dovessero dirci, i tuoi frati sono così santi che fanno risuscitare i morti, non è vera Letizia. E dove sta la vera Letizia? Adesso noi arriviamo a Santa Maria degli Angeli, suoniamo alla porta del convento, viene il portinaio e ci domanda: chi siete? Siamo frate Francesco e frate Leone. Andate via, perché qui non entrerete. Noi restiamo lì e bussiamo alla porta di nuovo. E il portinaio viene e dice: e cosa volete allora? Senti, se non vuoi prenderci per sempre, prendici almeno per questa notte, andate via, perché qui non entrerete né quest'oggi né mai, andate dai lebbrosi. E noi restiamo lì e bussiamo ancora. E allora il portinaio esce e poi stizzito ci prende per il cappuccio, ci butta in mezzo alla neve, ci dà 4 legnate. E poi rientra sbattendo la porta. Frate Leone, se dovesse capitarci questo e noi non ci allontaniamo da quella porta che rimane chiusa e non pensiamo male dei nostri fratelli, questa è la vera e perfetta letizia, non allontanarsi da una porta che rimane chiusa. Che insegnamenti che ci dà San Francesco, anche questa della perfetta letizia è specchio proprio dell'atteggiamento che il Signore ha con noi. Quante volte noi andiamo al confessionale a ripetere sempre i soliti peccati e il Signore ci perdona, non si stizzisce. E lì aspettarci ancora un'altra volta, aspetta un po' la nostra conversione. E come diceva Papa Francesco, è più tenace lui ad attenderci per perdonarci che non noi nel peccare. Francesco aveva compreso questa realtà e l'aveva proprio praticata. Uomo evangelico che contemplava il crocifisso, amante della Chiesa, tenero verso i fratelli, che sapeva scoprire i pregi proprio di ciascuno di loro, per farli fruttificare, capaci di perdonare. Un uomo che non si meravigliava di niente, proprio dal cuore buono, e sarà di esempio anche per ciascuno di noi per percorrere un pochino del nostro tratto verso il Signore, sperando che anche la nostra paginetta diventi un pochino più chiara e diventi un pochino più luminosa. Sia lodato Gesù Cristo.